Continuiamo il nostro percorso su Marco anche questa sera. Chiudiamo il capitolo ottavo. La scorsa volta siamo arrivati alla grande professione di Pietro. Un Pietro che professa la sua fede nel Gesù, il Cristo. Tu sei il Cristo. Abbiamo visto la scorsa volta che questo articolo è stato molto pericoloso, e lo vedremo stasera perché. Il Cristo. Gesù fa il primo annuncio della passione e poi i versetti 34-38 chiudono un capitolo importante e poi, per spalancare poi il capitolo 9 che vedremo la prossima volta, la trasfigurazione, quindi un altro episodio importantissimo. Ma forse la cosa migliore è sempre leggere il testo, se avete il testo sotto mano, altrimenti c'è sempre i Vangeli lì da prendere, se qualcuno manca. Capitolo 8, Marco 8, 31-38. Gesù cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con gli angeli santi». Abbiamo detto la scorsa volta che il capitolo ottavo di Marco, 8 e 9 in realtà, perché la trasfigurazione, vedremo, fa parte integrante di questo discorso. Ecco, col capitolo ottavo e col nono siamo veramente al centro del Vangelo, il centro. E il centro non soltanto, abbiamo detto, perché è fatto di 16 capitoli Marco, ma proprio perché siamo al nucleo del Vangelo. I versetti di stasera ci portano proprio quindi a fermarci su cosa vuol dire essere cristiani in fondo, Tutto lì. Ancora una volta viene ribadito il centro del cristianesimo. Versetto 31 comincia con un'affermazione. Gesù cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato, addirittura venire ucciso. Qui Gesù usa due termini di per sé inconciliabili. Cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo. Ora, Figlio dell'uomo è un termine che per la prima volta compare nel libro di Daniele, un libro, diciamo, apocalittico. Il Figlio dell'uomo è un termine tecnico. Gesù userà molto questo termine. Userà molto questo termine per indicare se stesso. Quindi il figlio dell'uomo, quindi Gesù parla in terza persona, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato. Ora, questo termine tecnico in Daniele ha un significato particolare ed è, potremmo tradurre, figlio dell'uomo con colui che avrebbe portato la salvezza. Cioè il figlio dell'uomo è colui che è preposto a portare la salvezza. Subito dopo Gesù dice, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, dovrà soffrire molto. Altro richiamo all'Antico Testamento, qual è quella figura che viene usata, no, citata nell'Antico Testamento, che deve soffrire, colui che soffre molto? Siamo nel libro di Isaia, il servo sofferente. Ora, voi capite che questi due termini sono di per sé inconciliabili. Quindi, il figlio dell'uomo è colui che porta la salvezza, ma da che mondo è mondo, colui che è chiamato a salvare lo fa concretamente attraverso i criteri del mondo, attraverso il potere, attraverso il dominio, attraverso, se possibile, anche la violenza. Cioè, chi porta salvezza, e il mondo ci insegna che è sempre andato così, lo fa con uno stile, lo stile del mondo, soprattutto con la triade che rivedremo dopo, il potere, l'avere e il successo, la triade famosa. Allora, la domanda è questa, ma com'è possibile che colui che deve portare la salvezza debba anche soffrire? Capite? E questo è il nucleo. Buonasera. C'è posto anche dietro, se... I Vangeli sono lì, se li prendi. Siamo al capitolo 8 di Marco, versetto 31-38. Quindi il problema di questo brano è questo, no? Come la domanda che si fa Pietro, ma in fondo con Pietro tutti, com'è possibile apportare salvezza attraverso il soffrire? Qui Gesù scardina tutto un pensiero. La triade che ho citato, guardate che è importantissima, il potere, l'avere e il successo. Questa è la triade su cui il mondo si è sempre basato, fondato per apportare salvezza, per ricevere salvezza, per avere salvezza. Lo vedremo dopo. Non è un caso che le tentazioni di Gesù, le cosiddette tentazioni di Gesù nel deserto, raccontate nei sinottici, il diavolo, ecco, il cosiddetto diavolo che Gesù frequenta nel deserto, cosa gli prospetta questo diavolo Gesù? Una via di salvezza attraverso il potere, attraverso l'avere, attraverso il successo. Come per dire che questa è il fondamento di tutto. Questo teniamolo lì perché è importantissimo. Lo vedremo dopo. Da che mondo è mondo, l'uomo vuole salvarsi attraverso il potere, essere potenti, il re, tutti vogliamo essere re. L'avere, l'accumulo, l'avere, pensiamo che sia l'avere a salvarci, è il successo, l'apparire. È un trittico di una modernità impressionante. Quindi cominciò a insegnare loro, a chi loro? Ai discepoli, ai discepoli di sempre, che l'apportatore di salvezza doveva, questo dovere, non è perché è prescritto e quindi non c'è predestinazione, no? Questo dovere è il dovere dell'amore. L'amore obbliga, l'amore deve agire in un certo modo, deve, perché se l'amore cessasse di amare, morirebbe. Quindi l'amore deve agire così, soffrire. Poi vediamo cosa vuol dire soffrire. Apro una parentesi, la sofferenza non salva. Non vuole dire questo Gesù. Gesù è molto lontano da una spiritualità della sofferenza che purtroppo si è perpetrata nella storia della Chiesa anche e ancora oggi in alcuni movimenti ecclesiali compare. La sofferenza non salva. La sofferenza come conseguenza dell'amore, sì. Cioè quell'amore che ti porterà a soffrire per l'amato salva, ma non la sofferenza di per sé. Quindi in questo senso doveva soffrire. Perché? Perché figlio dell'uomo sta parlando di sé, di Gesù, dell'amore in qualche modo. Quindi l'amore deve soffrire. Per dirla con Giovanni 12, il chicco di grano deve morire per portare frutto. Cioè se il chicco, se il seme non muore non porta frutto. E se muori soffri. Ma è una sofferenza che porta frutto, no? Cioè la sofferenza come conseguenza insita dell'amore. E poi ovviamente la prospettiva della resurrezione. Certo, perché se l'amore muore, se l'amore muore, porta vita. Vedremo dopo che l'unico modo per non morire è morire d'amore. Voi sapete che va di moda l'etimologia della parola amore, no? Si vede, forse un po' fantasiosa, però la dice lunga, a mors, a privativo, mors morte, amore è proprio questa impossibilità di morire. L'amore è ciò che ti permette di non morire, a patto che muori per amore. Curioso, ecco. Non è un gioco di parole, cioè l'idea che ci sta dietro è molto bella. Ora, a un certo punto, Pietro ascolta tutto questo discorso, faceva questo discorso apertamente, dovremmo tradurre con franchezza, in greco c'è paresia, paresia in greco vuol dire la verità, ecco Gesù diceva queste cose con verità, nella verità, nella verità, perché l'amore userà sempre il linguaggio della verità e la verità userà sempre il linguaggio dell'amore. Amore e verità è un binomio indissolubile. Non può esserci una cosa impregnata dall'amore che non sia vera. E non ci può essere verità senza amore. Poi che venga contraffatta entrambe è un altro discorso, ma il binomio salvifico è questo, verità e amore. Faceva questo discorso nella verità apertamente. Pietro, ascolta, lo prese in disparte e si mise a sgridarlo, letteralmente, proprio con durezza, rimproverarlo. Il termine che viene usato in greco è lo stesso termine che Gesù usa per scacciare i demoni, cioè Pietro tratta Gesù come un demone. Curiosa, questa? Curiosa. Cioè, Pietro dice, ma tu sei folle, ma tu hai un demonio all'interno che ti fa parlare così. Ma come il figlio dell'uomo, il potente, che è una vita che aspettiamo, che dovrebbe portarci la salvezza, per Pietro è contestualizzata, ci sono i romani che schiavizzano ormai da tanto, cioè tu che dovresti portare la salvezza, parli così, devi soffrire. Ma allora chi sei? Ma tu hai un demonio. Vedete, Qui Pietro rappresenta veramente l'uomo di sempre, l'uomo di sempre. Riteniamo indemoniati gli altri, no? Che prospettano una via diversa da quella della verità, che tu pensi essere la verità. Cioè chi pensa diverso da te ha un demonio. Ma come tu ragioni così? Ma tu sei fuori, Gesù, tu sei fuori. Non stupiamoci di questo fatto, no, che Gesù più volte nel Vangelo viene definito fuori di testa. E sapete chi è il primo personaggio che dichiara Gesù fuori di testa? L'abbiamo visto negli anni passati, sempre in Marco. Chi è che va a prenderlo mentre parlava perché era letteralmente era fuori di sé, cioè pazzo? Sua madre. Maria è la prima a dire al figliolo: sì, ma tu sei fuori, vieni a casa, su, va a prenderlo con i fratelli. Bellissimo, è drammatica sta cosa, ma è curioso che Maria, la madre, consideri suo figlio fuori di sé, perché dice cose che non si sono mai sentite dire. E Gesù non ci vuole tanto a restituire il favore, gli dirà: senti Satana, vai dietro a me, va, Satana. Cioè gli restituisce. Pietro l'ha considerato un demonio, lui lo chiama Satana, Devo anche pensare che lo dica con molta bontà, questa cosa, perché Gesù deve aver avuto una pazienza veramente divina, nel senso che ha sempre avuto molta pazienza. Solo i farisei lo mandavano un po' fuori di testa, veramente. Ha scacciato demoni da tutti, ma i farisei non ce l'ha fatta, ha fallito. Con i farisei ha fallito perché... infatti lo metteranno in croce, no? Perché dice questo? Quindi Pietro lo prese in disparte, si mise a sgridarlo come si griderebbe un demonio, ma Gesù, voltatosi e guardando i discepoli, come per dire: io lo dico a te, Pietro, ma lo dico a tutti i discepoli, quindi anche a noi che siamo qui ad ascoltare questa parola, sgridò Pietro come un demonio: dietro a me, Satana, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Qui c'è un chiaro riferimento ancora all'Antico Testamento, a Isaia, quando Dio in Isaia dice: i miei pensieri, Dio dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Allora, il tema di fondo di questi versetti sono: c'è una mentalità del mondo, c'è una mentalità, e quando si usa mondo nel Vangelo bisogna sempre, io lo uso nel senso giovanneo, cioè di una mentalità malata, E poi c'è la mentalità di Dio, c'è la mentalità dell'uomo e la mentalità di Dio. Poi vedremo cosa sono le due mentalità, però qui c'è veramente questo contrasto. Tu non pensi come Dio, tu pensi come il mondo, come gli uomini, che pensano di salvarsi attraverso il potere, attraverso l'avere, attraverso il successo, come cercò di tentarmi il diavolo, Satana, nel deserto. Capite perché lo chiama Satana? Ma tu sei come quello che ho incontrato all'inizio, nel deserto. Tu ragioni allo stesso modo. Vi inviterei a non pensare, adesso non abbiamo tempo, non si può dire tutto, ma stiamo attenti a non... Io uso sempre con molta delicatezza, ecco, con molta attenzione questi termini, e vi inviterei a fare altrettanto. Quando si parla di demoni, quando si parla di Satana, quando si parla di questi grandi temi, non pensiamo a... c'è qualcosa di molto grosso lì dietro, Il demonio non è il diavoletto, Satana non è il... È una mentalità, è un modo di pensare satanico e demoniaco, non personifichiamo mai, non personifichiamo mai, perché diventerebbe pericolosissimo. Si potrebbero fare degli incontri, li abbiamo fatto l'anno scorso, sul demonio e su Satana, cosa vuol dire nel Vangelo? Ecco, prendiamolo proprio come mentalità, come ragionamento, come economia proprio, generale. Tu Pietro pensi come il mondo e ti accorgerai che questa logica condurre la morte, alla morte. Cioè, Gesù sta dicendo, e lo vedremo dopo, perché sono importantissimi i versetti successivi, Gesù sta dicendo, guarda che se tu vai avanti con quella mentalità, tu morirai. Io che morirò perché penso in maniera divina, e pensare in maniera divina vuol dire pensare un pensiero intriso dall'amore, dell'amore, non morirò, perché è l'amore che non ti fa morire. Tu che pensi come il mondo per salvarti, conoscerai la morte. Questo è importante. Lo sta dicendo a ciascuno di noi. C'è solo un modo per non morire, e morire d'amore. Chi vuole vivere, chi vuole stare a galla a tutti i costi, attraverso la modalità del mondo, conoscerà la morte. Cosa ci sta qua dietro? Un tema importantissimo del Nuovo Testamento, che troviamo in particolare sviluppato nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro, guarda caso, a conclusione di tutto, che verrà ripreso anche da San Francesco nel Cantico delle Creature. È il tema della seconda morte, no? Della morte seconda, per dirlo con Francesco. Dedico 2 minuti a questo tema perché è importantissimo, il tema della seconda morte. Gesù nel Vangelo sembra molto disinteressato al tema della morte biologica. La morte biologica è la morte, quella che toccherà tutti, tutti verremo toccati dalla morte, eh? La morte biologica, che verrà prima o dopo nella vita, ciascuno al suo momento, ovviamente. Ecco, Gesù non si preoccupa per questo, Dio non ci ha salvato da questa morte, eh? Non ci ha salvato. Il Vangelo parla di una seconda morte. E qual è questa seconda morte? È la morte definitiva. È la morte definitiva. Cerco di spiegarmi perché è importantissimo. Una vita impregnata, vissuta nell'amore, si costruirà in un modo che si rivelerà capace di vincere la morte. Cioè di andare oltre la morte biologica. Cioè chi ama non muore più. Chi ama si abilita in qualche modo a vivere per sempre, in modo che quando ci toccherà la morte biologica, noi la scavalcheremo. Perché? Perché l'amore è più forte della morte. Chi non ama non si costruirà capace di vincere la morte biologica, di conseguenza, chi non ama, non essendosi costruito, chi non si è edificato, e di conseguenza arriverà la morte biologica e tu morirai. 2 volte, con la morte biologica morirai però completamente. È la casa sulla roccia, in pratica. Bellissima quella, è la parabola che spiega tutto. Francesco ha intuito questa verità e la canterà nell'ultima strofa del Cantico delle Creature. Chi vivrà, lui dice, negli peccati mortali, non nei peccati mortali, come per dire chi vivrà fuori dall'amore, diciamo così, verrà toccato, conoscerà la morte seconda, cioè chi non ama morirà per sempre. Allora è questo che Gesù sta dicendo a Pietro: stai attento, Pietro, che tu cerchi di vivere servendoti della modalità del mondo, ma morirai. Io che vivo nell'amore, mentalità divina, perché Dio è soltanto amore, cioè vivo nell'amore, è vero, morirò biologicamente, ma vivrò per sempre. Infatti, risorgerò. Risorgere vuol dire non morire mai, in fondo. Guardate qua, siamo proprio al centro del Vangelo. Col versetto 34 si ripete tutto questo concetto. Allora, è come se avesse finito il dialogo con Pietro e col versetto 34 adesso lo dice a tutti. Come per dire, adesso l'ho detto a Pietro, ma lo dico a ciascuno di voi. Convocata la folla, vedete, perché qui siamo veramente al centro del Vangelo, è come se Gesù non volesse perdere questa occasione. I versetti che seguono sono proprio il Vangelo in nuce, il Vangelo concentrato. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Tradotto: viva il Vangelo, viva la mentalità di Dio. Perché il Vangelo che cos'è? Il Vangelo non è altro che è la parola di Gesù che manifesta il pensiero di Dio, cioè vivere alla maniera divina, tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, cioè un giocarsi tutto nell'amore, Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma vorrei fermarmi ancora su questi versetti che, se vengono malamente io ho sentito, ma ho letto anche tantissimi commenti a questi versetti che... Oh, scusa. Pensavo fosse spento. Il rischio è quello di interpretare malamente questi versetti, del prendere la croce. A volte ditemi se non è vero, no? Se qualcuno vuole venire dietro di me, cioè se qualcuno vuole essere mio discepolo, no? Se qualcuno vuole vivere quella vita che è capace di andare oltre la morte, ecco, perché il discepolo vive come il maestro è un maestro crocifisso. E il maestro crocifisso vuol dire un amore che va fino alla fine. La croce è l'amore che sa andare fino alla fine. Rinneghi se stesso. Ma cosa vuol dire rinnegare se stesso? Concretamente, rinnegare se stesso. A volte l'interpretazione solita è si umili, si metta da parte, abbassi la testa, si faccia insultare. Rinnegare vuol dire vivere con un basso profilo. No. Il Vangelo non è un'esaltazione dell'umiliazione in questo senso, no? È per l'umiltà, non per l'umiliazione. L'umiliazione è dei servi, l'umiltà è dei potenti, dei veri potenti, quelli che vincono la morte con l'amore. Questa è l'umiltà vera. Una cosa è essere umili, una cosa è vivere da umiliati, che è diverso. Rinnegare se stessi cosa vuol dire allora? Vuol dire rinunciare alle proprie idee di salvezza. Rinnegare se stessi vuol dire vincere il proprio falso io con le proprie proiezioni, immagini di salvezza. Rinnegare se stessi vuol dire smetterla di pensare di essere fautori della propria salvezza. Rinnegare se stessi vuol dire rinunciare al potere, al possesso, al successo come modalità di vita. Possiamo dire rinnegare se stessi vuol dire convertirsi, in una parola, convertirsi, ma in senso evangelico. Convertirsi non vuol dire smettere di fare i peccati, questo non è la conversione evangelica, è subentrata dopo in questa mentalità, ma non è questo. Letteralmente in greco metanoia, conversione, vuol dire metanus. Cosa vuol dire? Meta al di là, oltre il pensiero solito. Cambiare testa, cambiare mentalità, questo vuol dire rinnegare se stesso. Rinnegare se stesso vuol dire cominciare a ragionare sulla propria vita in un altro modo. Rinnegare se stesso vuol dire cominciare a comprendere che l'unico modo di vincere il male non è fare del male. Perché se fai del male per vincere il male, moltiplichi il male, perché il male si moltiplica facendo. Non c'è male peggiore che rispondere al male con il male. Diventa un inferno, la vita e il mondo. Noi facciamo le guerre per togliere le guerre dal mondo. Questo è un disastro, no? E la storia ce lo insegna, non bisogna essere, no? Dio, che è Dio, ma non è onnipotente, perché Dio non è onnipotente, come pensiamo noi. Dio è onnipotente soltanto nell'amore. In quanto amore è onnipotente Dio. E cosa fa? L'unica cosa che può fare, perché Dio non può fare tutto, Dio può soltanto amare. E come fa a rispondere al male? Cosa fa sulla croce? Sulla quale croce si è gettato addosso tutto il male del mondo? Cosa ha fatto Dio con tutto il male del mondo? Ha risposto con il male? Guai l'avesse fatto. Non ha risposto al male, ma l'ha tollerato. E tollerare, bisogna prenderlo in senso etimologico. Tollerare deriva dal latino e vuol dire portare. L'ha portato su di sé, l'ha preso su di sé. Perché Dio è l'amore, se prende il male su di sé, al potere di trasformarlo in bene. L'unico modo per vincere il male è prenderlo su di sé, abbracciarlo e trasformarlo in bene. Allora, rinnegare se stesso vuol dire cambia mentalità, cambia testa, entra in questa logica, lo dirà anche Paolo, rispondete al male con il bene. L'unico modo per vincerlo è rispondere al male con il bene, perché l'amore è più forte del male. Non, il male non potrà mai distruggere il bene. La tenebra, il buio, non potrà mai spegnere la luce, non potrà soffocare la luce, ma sarà la luce a illuminare la tenebra. Se luce e tenebra si incontrano, a vincere chi è? È la luce. Basta niente, perché la tenebra si illumini. Basta una piccola fiancola. Portare la propria croce, allora. Cosa vuol dire portare la propria croce su di sé? Anche qui si sono dette, si dicono un sacco di cose su portare, porta la croce, no? Io che ho una grossa croce da portare. Sì, in qualche modo sì, ma in questo senso di tollerare il male. Questo vuol dire portare la croce. Tollerare il male vuol dire portarlo, porta su di sé, cioè non ributtarlo fuori il male. La croce, possiamo dire l'amore crocifisso, è come se fosse un'immensa immane spugna che assorbe il male trasformandolo in bene. Possiamo vivere così. Questo vuol dire vivere da Dio. Questo vuol dire vivere la mentalità che non è quella di Pietro, quella mondana. Perché il mondo, se ascolta queste cose, ti dice, ma tu sei folle, come Pietro dice Gesù, giustamente. Ma tu sei folle. Se uno mi fa male, io rispondo con il male, ma certo. E qui al 35 Gesù ribadisce questa cosa, ribadisce. Perché chi vuole e qui siamo veramente siamo al centro, non del brano, del Vangelo. Questi versetti sono da mettersi, proprio scriverseli a caratteri cubitali, no? Metterli dove si è per la maggior parte del giorno, no? Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. È una bomba, Sto versetto 35 è la summa del Vangelo. Proviamo a metterla in maniera interrogativa. Chi vuol salvare la propria vita? Ma tutti. Tutti vogliamo. Qual è quell'uomo che non vorrebbe salvare la propria vita? Quindi voler salvare la propria vita, vuol dire escogitare qualcosa che sconfigga la morte. Perché la morte a tutti fa paura. Perché la morte può essere l'abisso in cui va a finire la nostra vita. Allora, per evitare di vivere senza senso, perché una vita che va nel nulla, una vita insensata, bisogna salvarla in qualche modo. Allora, la questione non è volerla salvare la vita. La questione è come salvare la propria vita. E questo è il grande inganno nel quale possiamo cadere, questo. È una domanda che dovremmo porci tutti, cioè tutti ce la facciamo, anche in maniera inconscia, perché tutto quello che facciamo dalla mattina alla sera, dalla giovinezza alla vecchiaia, è salvarci, ma tutti. Noi non ci spostiamo di un attimo, di un millimetro, non ci alziamo al mattino. Perché ci alziamo al mattino? Perché intendiamo escogitare modalità per salvarci la vita, cioè per vivere, per essere felici, per vivere con senso. Questo vuol dire salvarsi la vita. La questione è come ti salvi la vita? Come? Quale meccanismo ha innescato per salvarti la vita? Questa è la domanda. E Gesù sa che il mondo si salva la vita attraverso il potere, l'avere e il successo. Ma Gesù dice, questo è il modo migliore per perderla, la vita. Più stringi, più perdi. Provate a stringere un pugno di sabbia in mano. Stringi, e più stringi, più si perde. L'unico modo per trattenerla è allargare la mano. La logica dell'amore è una logica fallimentare in matematica. Ciò che doni è moltiplicato. Ciò che trattieni va perduto. Se trattieni la vita, se accumuli la vita, la perdi. Provate a trattenere, cos'è che ci fa vivere? Cos'è che ci tiene in vita a livello biologico? Il respiro. Prova a mantenere il respiro. Prova soltanto a inspirare, trattenere, muori. Gesù ha intuito questo. Se trattieni il respiro perché pensi che accumulando vivi, hai la morte. E questo che vuol dire Gesù con questo versetto? Se vuoi trattenere la vita, la perdi. Se la doni, che pare un perderla, tu la guadagni. Ciò che è trattenuto va perduto, ciò che va donato è moltiplicato. La legge fondamentale dell'amore. Occorre morire in fondo per non morire. Agostino, all'inizio delle confessioni, e chi non ha letto le confessioni di Agostino è caldamente invitato. No, è uno di quei libri che nella vita va letto. Chi mi conosce sa che ci sono dei libri che vanno letti nella vita, non si può morire senza averli letti. Quindi non è che ritardate a leggere così morite dopo, nel senso che io vabbè aspetto allora. No, ci sono dei libri che nella vita vanno letti. Ecco, uno tra questi sono le Confessioni di Sant'Agostino. Li trovate in tantissime edizioni. Agostino all'inizio, proprio nel primo libro, a capitolo 5, vi leggo questa frase, mi leggo queste due righe perché sono splendide, veramente le confessioni sono splendide di Agostino. Agostino dice, è una preghiera, perché in fondo è una preghiera che rivolge a Dio. Chi mi farà riposare in te? Chi ti farà venire nel mio cuore a inebriarlo? Allora dimenticherei i miei mali e il mio unico bene abbraccerei te. Cosa sei per me? Abbi misericordia affinché io parli. Dimmi, per la tua misericordia, Signore Dio mio, cosa sei per me? Di all'anima mia, la salvezza tua sono io. Dillo, che io loda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti alla tua bocca, Signore. Aprile e di all'anima mia, la salvezza tua io sono. Ricorrendo questa voce, io ti raggiungerò e tu non celarmi il tuo volto. Che io muoia per non morire, per vederlo. Bellissimo. Che io muoia per non morire, per vedere il tuo volto. Ecco, Agostino ha intuito qualcosa. Ha intuito qualcosa. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Se voi andate poi, quando avete tempo, a leggervi Matteo 25, ci sono tre parabole in Matteo 25, le 10 vergini, quelle 5 stalte, 5 stolte e 5 sance, poi ci sono la parabola dei talenti e poi in Matteo 25-31 il giudizio cosiddetto finale. Nella seconda parabola dei talenti, la conoscete, no? È quello che riceve, cioè 1-3, 1-1, un talento, 1-3, 1-5. Quelle con 3 e 5 tornano. No? Li hanno spesi, li hanno trafficati, ma li hanno guadagnati il doppio, no? Ciò che viene donato è moltiplicato. C'è uno, quello che ha ricevuto un talento, cosa fa? Per paura di giocarselo, cioè per paura, perché aveva questa mentalità, non lo investe, cioè non lo dona, non lo traffica, non lo elargisce e perde anche quello che ha. Infatti il Signore lo toglie, toglietelo, no? E datelo a chi ne ha 5. Vedete qual è la mentalità? Ed è importante che quello che ha avuto l'uno l'ha tenuto per sé. Il talento ovviamente è la vita, eh? Ha tenuto per sé la vita e cosa ha fatto? L'ha avvolto in un sudario, cioè in un lenzuolo di morte. E Luca, il parallelo, dice che l'ha messo in una buca, cioè in un sepolcro. Una vita che non viene trafficata, una vita che non viene donata, una vita che non ama fino alla morte, cioè fino alla fine, fino alla croce, un amore tradotto che non sa andare fino alla fine, è una vita perduta, cioè che è solo pronta per il sepolcro e per il sudario, per la tomba. Capite cosa c'è dietro a questi brani? L'unico modo per vivere di una vita qualitativamente così alta e così grande da vincere anche la morte è quella che sa andare fino alla morte, per amore, per amore. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, bisognerebbe tradurlo, non è tanto... Non a mio favore, a causa mia in questo senso, no, non per me nel senso a mio favore, a causa mia, perché io sono la scaturigine di questo amore. Allora, chi vive la vita, allora chi si unisce a me in qualche modo, chi ascolta la mia parola, chi vive il Vangelo, chi si unisce a me come il tralcio alla vita, per dirlo con Giovanni, è innestato in un amore grazie al quale può anche permettersi di morire, in questo senso. Questo vuol dire, per causa mia del Vangelo, la salverà. Perché cosa c'è qua dietro? Perché se non entriamo in questa logica avremo paura di perdere tutto. Noi siamo disposti a trattenere tutto perché abbiamo paura di perdere tutto. Una vita che si aggancia, una vita che si impossessa di tutto, siano affetti, siano corpi, siano oggetti, siano... Perché? Perché abbiamo paura di morire. Uno che sta annegando si aggrappa a tutto. Ma uno che è nel tutto non ha più paura di perdere nulla. Chi ha scoperto un tesoro immenso non sta più lì a vedere ciò che può perdere, perché tanto ha tutto. Chi è che ha paura di perdere? Il piccolo, nel senso di gretto. Chi ha scoperto il tesoro, ricordate l'altra parabola, no? C'è quello che scopre un tesoro nel campo e cosa fa? Va a vendere tutto. Ma perché ha trovato il tesoro? Quando sei nell'amore e l'amore è infinito, tu non hai più paura di nulla, puoi permetterti di perdere tutto. Non stai più dietro alle piccole cose, non ti attacchi più a delle cose insulse. Chi ha scoperto il sole può permetterti di spegnere un fiammifero, perché si scalda con ben altro. Ma chi non ha il sole è disposto a uccidere perché quel fiammifero non si spenga. Capite la posta in gioco qual è? È altissima, è altissima. Allora la questione è proprio questa, no? Di quale vantaggio c'è per un uomo guadagnare il mondo intero? Vedete? Voi pensate di salvarsi, di salvarvi, dice Gesù, perché guadagnate il mondo? Io veramente è di un'attualità questo brano che è impressionante. Vogliamo guadagnare il mondo perché pensiamo di vivere. Ma per guadagnare il mondo bisogna sottrarlo a qualcuno. Bisogna sottrarlo a qualcuno. Per poter vivere noi dobbiamo uccidere qualcuno. Perché... l'assioma che vige fino a Gesù è mors tua vita mea. Con Gesù, cioè nel momento in cui tu sei in Cristo, perché viviamo in Cristo, Colossesi 3:4, adesso è Lui la nostra vita e noi viviamo in Lui che è la nostra vita perché siamo immersi nell'amore, la logica cambia, mors mea vita tua, cioè io sono disposto a morire perché tu viva. Se non entriamo, se non siamo nel tesoro, non siamo nella luce, non siamo nel sole, non siamo in Dio, allora proclameremo sempre l'altra verità. Io devo farti morire per poter vivere. Per questo che il discepolo diventa libero da se stesso, perché ha la vita in Cristo. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E io posso permettermi, dice Paolo, di lasciar perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura. Arrivare a pensare che tutto ciò su cui ti giocavi la vita è spazzatura e questa è la salvezza. Questa è la salvezza. Credere in Dio e affidarsi a Dio ci salva dalla possibilità di credere a tutto, di idolatrare tutto e di possedere tutto. Per questo che il primo comandamento è: non avrai altro Dio all'infuori di me. Perché ciò che per Paolo è spazzatura, perché ha scoperto il tesoro, agli occhi del mondo diventa Dio. Capite che la scelta è tra Dio e la spazzatura. Il dramma è quando cominciamo a considerare la spazzatura come il nostro Dio. Ma quando scopriamo Dio, perché cominciamo a vivere nell'amore, possiamo considerare ogni cosa da cui speravamo vita spazzatura. O perlomeno ricondotta nel giusto alveo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Credere in un unico Dio, cioè credere all'amore, accettare di essere inzuppati dall'amore, ci protegge dalla possibilità di ridurre tutto a Dio. Perché se tutto diventa Dio, è finita. Diventiamo idolatri. L'ateismo non esiste. L'ateismo non esiste. Esiste soltanto l'idolatria. Se non siamo immersi nell'amore, ogni cosa diventa un piccolo Dio. E la nostra vita diventa costellata da dei. E noi di fronte agli dei ci inginocchiamo, soffriamo, lavoriamo. È curioso il mondo. Il mondo ha fatto fuori Dio e ha cominciato a inginocchiarsi a infiniti dei, ai quali sacrifica la vita. Può essere la carriera, denaro, successo, potere. La vita è così. Gli atei veri non esistono, o da una parte o dall'altra, o in Dio, o ci si inginocchia degli dèi. Chi si vergognerà di me? Cosa vuol dire questa vergogna? Bisogna rifarsi, qui Marco si sta riferendo all'Antico Testamento, precisamente in Genesi. La prima volta che è uscito questa parola di vergogna è nella scoperta nudità di Adamo ed Eva. Dopo che si sono staccati dalla mentalità di Dio, Eva cosa ha fatto davanti a quell'albero? Ha cessato la via della contemplazione e ha cominciato a prendere, vedete, staccare, prendere, è un mito ovviamente, però è un mito, dice qualcosa di importante, vede il frutto che era lì per farle ricordare, fare memoria del donatore, cioè quello era un sacramento, quello era un simbolo, il simbolo è una freccia indirizzata all'essenziale, quindi per Eva, istigata dal male, guarda caso da Satana possiamo dire, no? Che le ha prospettato la via del potere, dell'avere il successo, Eva ha cessato di vedere in quell'albero un simbolo dell'unico Dio, dell'amore, e cosa ha fatto? È entrata nell'altra mentalità, cioè del possesso, ha preso, del fagocitare, ha mangiato, e ha mangiato la sua morte, perché l'uomo diventa ciò che mangia. Ha mangiato la morte, è diventata mortifera. E infatti ha scoperto di essere nuda, no? Scopersero di essere nudi, quindi ha cominciato a provare vergogna. Quando noi cominciamo a vivere questa mentalità mondana, ci vergogneremo delle parole del Vangelo. Infatti queste parole che sono sconvolgenti, domani mattina ci ritroviamo nei nostri ambienti dove domina tutta un'altra mentalità, e noi cosa facciamo delle parole di stasera? Forse il primo sentimento è quello della vergogna se cominciassimo a viverle in quel contesto, vedete? Gesù l'aveva preventivata, no? Voi vi vergognerete di queste parole, ma chi si vergognerà? Qui ovviamente va interpretato, anch'io mi vergognerò, cosa vuol dire? Io non posso farci niente, no? Cioè l'amore, se viene rifiutato, l'amore non fa violenza, l'amore non fa violenza. E quindi, alla fine, è lasciata ancora a noi questa grande responsabilità, la grande libertà. L'amore lascia libero. L'amore deve arrivare fino alla morte, cioè ad amare fino alla fine. Ma al contempo l'amore lascia libero, anche liberi di perdersi.